Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi con il nostro appuntamento con il commento alla liturgia domenicale. Domani sarà la sesta domenica del tempo di Pasqua, anno A, e la Santa Chiesa propone alla nostra meditazione il Vangelo di San Giovanni, capitolo 14, versetti 15-21. Diamo prima lettura del brano evangelico e poi passiamo la parola al sacerdote per ascoltarne il commento. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre». Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. Il tema di questa domenica si snoda partendo dalla corrispondenza all'amore di Dio. E questo ci porta ad interrogarci sulla modalità della presenza salvifica del risorto, dopo che egli è partito da questa terra. E in tal senso le scritture illuminano questo nostro cammino e ci conducono ad un punto centrale. Dio non redime l'uomo dall'esterno, ma lo salva prendendo dimora in lui. E questo lo fa mediante la parola accolta, lo spirito donato e una fede custodita nella perseveranza. Che cosa significa tutto questo? Che se non c'è la nostra corrispondenza, Dio non può fare nulla. Dio non ci può salvare se noi non facciamo un atto di volontà per poter seguire il suo insegnamento. E la prima lettura ci colloca nel primo grande slancio missionario della Chiesa apostolica. Ci troviamo proprio dopo il martirio di Santo Stefano e quindi alla persecuzione che seguì questo evento. Però questo martirio, questa persecuzione non soffoca l'annuncio, anzi ne favorisce la diffusione, perché i cristiani costretti a scappare vanno in altre terre e così questa dispersione diviene segno della provvidenza per diffondere il Vangelo. E in questo contesto si inserisce il racconto della missione di Filippo in Samaria, terra che rappresentava per il giudaismo un luogo di profonda frattura religiosa ed anche storica tra i popoli, ed era caratterizzata da un culto ritenuto illegittimo da parte dei giudei e per questo abitata da una popolazione considerata scismatica. Tuttavia, la scrittura ci fa notare che la parola che viene proclamata in questa terra genera grande conversione, libera dal male, e culmina nella gioia autentica della comunità. E tutto questo in una terra ritenuta scismatica. Ma come si collega all'introduzione? Questa gente ha accolto la parola di Dio, si è lasciata purificare, si è lasciata plasmare, e da questo nasce poi la gioia. La gioia di aver conosciuto la verità, la gioia di aver conosciuto la salvezza. E a questo punto Luca introduce un elemento importante, perché mette in chiaro quali sono i compiti all'interno della gerarchia ecclesiastica. Infatti, Filippo, andando in Samaria, aveva battezzato tutti coloro che si erano convertiti. E avendo saputo di queste conversioni, gli apostoli inviano due di loro affinché possa essere comunicato pienamente lo Spirito Santo. Dopo aver ricevuto il battesimo, infatti, per poter ricevere la pienezza dei doni era necessario un intervento, cioè l'imposizione delle mani da parte degli apostoli. Filippo era soltanto un diacono e quindi non poteva amministrare quello che poi successivamente sarebbe divenuto il sacramento della conversione. Per questo era necessario che andassero gli apostoli stessi, i quali erano sacerdoti ma vescovi, istituiti direttamente da Gesù. Questo segno, questo gesto non è solamente simbolico, ma è proprio il segno efficace attraverso il quale Dio stesso comunica il suo Spirito. Ed è un atto distinto dal battesimo, perché è ordinato a conferire la pienezza dello Spirito per la vita e per la missione. Poi, nella seconda lettura, San Pietro si rivolge ai credenti che vivevano nelle diverse province dell'Asia Minore. Ci troviamo ancora in un contesto di sospetto, di accuse, di devianza, calunnie e così via. E qui nasce un pericolo, anzi un duplice pericolo. Da un lato la dissoluzione morale da quei cristiani che si trovavano nella persecuzione, l'adattamento silenzioso allo spirito del mondo per evitare il conflitto. Dall'altra, invece, la reazione violenta o polemica che snaturerebbe la testimonianza evangelica e tradirebbe la forma stessa della sequela di Cristo. Quindi San Pietro esorta i cristiani ad adorare il Signore e ad imparare ad adorarlo nel proprio cuore. Adorare è proprio il culto dovuto a Dio, e questo deriva dall'Antico Testamento. San Pietro lo applica a Cristo, e questo significa riconoscerlo come il santo per eccellenza, il Signore assoluto, colui che possiede autorità divina. E allora siamo di fronte ad un'esplicita confessione della divinità di Cristo. Se noi adoriamo il Figlio di Dio, vuol dire che Egli stesso è Dio, non è di un'altra natura, ma è di natura divina, perché l'adorazione è il culto proprio che noi dobbiamo a Dio e non ad altre creature. Per le creature ci sono altri culti, come il culto di Dulia o il culto di Iperdulia, che sono il culto per i santi e il culto per la Madonna. Ma il culto di latria, cioè adorazione, è solo per Dio e quindi per le tre persone della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E come dicevamo, San Pietro richiama ad adorare il Signore nei nostri cuori. Il cuore è indicato nella scrittura come il centro dell'uomo, la sede delle decisioni, della fede e della coscienza. Adorare Cristo nel cuore equivale a fondare tutta l'esistenza della sua signoria in modo che nessuna minaccia possa entrare per spodestarlo. Solo chi riconosce Cristo come Signore nel profondo di sé è libero dal timore servile degli uomini e può affrontare la prova senza cedimenti interiori. E questo ci colloca poi all'interno del brano evangelico. Quando Gesù parla proprio in questi termini. Ci troviamo durante l'ultima cena e il Signore afferma quanto sia esigente e dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Dobbiamo quindi amare Gesù all'interno, dal profondo del nostro cuore, perché il cuore è proprio il simbolo dell'amore. Perché se non lo amiamo, non potremo osservare i suoi comandamenti. Ma soprattutto Gesù qui ci vuole dire: se è vero che mi amate, allora dovete osservare i miei comandamenti, altrimenti farete come quei farisei che dicono: Signore, Signore, ma poi sono come dei sepolcri imbiancati. Custodire poi significa perseverare nella fedeltà. E dobbiamo, oltre che osservare i comandamenti di Dio, dobbiamo anche custodirli nel nostro cuore. E custodirli, appunto, che cosa vuol dire? Tenerli ben stretti, non farceli portare via dal mondo. E poi osservarli. Ecco, la custodia poi ci aiuta ad osservare questi comandamenti, come se fosse un tesoro. A queste condizioni poi Gesù promette il Paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, cioè lo Spirito. Gesù lascia intendere che lo Spirito non prende il suo posto come un sostituto, ma ne prolunga la presenza e l'opera. Questo ci introduce ancora una volta nel mistero della Santissima Trinità. Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono sempre lo stesso Dio, ma in tre persone distinte. È un altro non per diversità di natura, ma per distinzione personale, cioè ha la stessa dignità perché procede dal Padre ed è intimamente unito al Figlio, ma ha una missione, come la missione del Figlio, che era quella di far conoscere il Padre e quindi di portarci la salvezza, la missione dello Spirito Santo è quella di prolungare la presenza di Gesù sulla terra attraverso le sue opere. E il prolungamento della presenza di Gesù si manifesta attraverso i sacramenti. Ecco, lo Spirito Santo poi agisce nei sacramenti per concederci, per donarci le grazie. Lo Spirito è anche definito Spirito della verità perché introduce nella comprensione piena della rivelazione, che è Cristo stesso, e ci insegna come dobbiamo riceverlo, cioè liberandoci da tutto ciò che è mondano, liberare dunque il nostro cuore e lasciarlo libero per Lui. E allora in questa domenica noi vediamo come l'amore obbediente diviene la condizione per la dimora di Dio in noi. Chi accoglie i comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. E chi ama me sarà amato dal Padre, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Quindi chi vive in questo amore diviene dimora dello Spirito Santo, dimora della Santissima Trinità. E la manifestazione di Cristo è il frutto di una vita conforme ai Suoi comandamenti. Come dicevamo, non possiamo dire Gesù ti amo e poi lo offendiamo, venendo meno ai comandamenti. È una contraddizione. È come se una persona dicesse di amare, no, il suo prossimo, la moglie, il marito, e poi lo tradisce. Quello è amore? È così con Dio. Se non osserviamo i Suoi comandamenti e diciamo d'amarlo, quello è un tradimento. E invece no. Dio non si limita ad assistere l'uomo, ma vuole abitare in lui, ma soltanto quando il cuore è purificato dall'obbedienza. E allora così può diventare la sua dimora, quell'obbedienza che, come dicevo, si manifesta nell'osservanza dei suoi comandamenti, e cioè nel fare la volontà di Dio. La Trinità non può abitare nel disordine del peccato né nell'illusione di un amore che si limita ad un sentimento puramente astratto, passeggero. E in questa luce noi vediamo allora come la vita cristiana non si può ridurre a un sistema morale o a un'esperienza soggettiva, ma si rivela come partecipazione reale alla vita della Trinità. E ancora questo ce lo insegna la Vergine Santissima. Vivere da cristiani significa esistere in Cristo e per mezzo dello Spirito in una relazione filiale con il Padre, ad imitazione della Vergine Maria. Siano lodati Gesù e Maria.